osservazioni, curiosità, proposte? Allora, l'altra volta noi avevamo fatto insieme, vi ricordate, io vi avevo proposto vi avevo proposto di considerare un framework elaborato da questa ricercatrice inglese che si chiama Diane Lorillard, che sostiene che in una lezione, insomma in un rapporto educativo, ci dovrebbero essere la ricerca di dare alla lezione certe caratteristiche. Cioè, una lezione, dice Lorillard, non dovrebbe essere solo una recitazione da parte del docente verso chi lo ascolta, no? Questa lezione dovrebbe avere delle caratteristiche di interattività, cioè ci dovrebbe essere una maggiore informazione rispetto a quello che viene capito, come viene capito, quindi dovrebbe essere interattiva, poi ci dovrebbe essere modo di condividere significati, quindi dovrebbe essere discorsiva, narrativa, riflessiva, un sacco di cose, insomma, che spesso probabilmente non è. E Lorillard propone che questo framework potrebbe essere utilizzato sia per analizzare la lezione vera e propria, sia per analizzare altri strumenti per l'insegnamento. Primo strumento era proprio la lezione stessa, che abbiamo criticato dicendo quali sono i suoi svantaggi e forse però anche quali sono i vantaggi che ci aspettiamo se non altro. Magari poi non si ottengono, ma ci aspetteremo che in una lezione in presenza ci siano certe caratteristiche, per esempio l'interattività, che invece magari un libro o una presentazione video online non possono darci. Naturalmente l'altro strumento molto, molto usato è quello, è il testo scritto, il libro. Il libro punto interrogativo, il mezzo più diffuso, facile da comprare, produrre. Siamo lì, stiamo passando a una nuova era, sta cambiando, quindi per il momento forse ancora sì, no? Cioè chi è che non ha il libro per studiare? È difficile, no? Però probabilmente è sempre più in via di sostituzione rispetto ad altri materiali, ad altri strumenti. Anche da usare è più facile, eh? Uso il libro utilizzando l'indice oppure un accesso random, posso fare quello che voglio rispetto a un libro, a una fisicità che mi consente di produrlo e di utilizzarlo facilmente. Però insomma ha un po' dei difetti, come ce l'ha la lezione, ce l'ha anche il libro, non è interattivo, non è adattivo, cioè non cambia rispetto, anche se nelle mani magari del lettore bravo, lo è, no? Perché io cerco un'informazione specifica, non devo leggere tutto il libro, se mi serve soltanto un'informazione la posso cercare, no? Mentre in un contesto in cui c'è una persona che fa lezione, questo è difficilmente possibile. Poi sono solo io che esprimo e dico qual è la mia concezione, probabilmente non è adattivo nel senso che io mi rivolgo a un discente ideale che ho nella mia mente, ma di cui, perché di voi non so quali sono in realtà, non conosco, no, le vostre conoscenze e competenze, però è sotto il controllo, il libro è sotto il controllo del lettore che può rileggere, saltare, usa l'indice, sceglie il ritmo della sua consultazione e rispetto alla lezione è stabile, non è effimero. Ora questa distinzione, questa differenziazione tra la lezione e il testo scritto è valida un po' per tutte le condizioni che usano testo orale, testo scritto, no? Cioè pensiamo al video attraverso il quale io do delle informazioni sempre di più, ok? Sempre di più io do informazioni tramite video che dice sostituiranno il testo, qualunque cosa di scritto, chissà se è vero, ma certamente rispetto a qualche anno fa l'uso del video è tanto più massiccio. Non so se voi avete dato già un'occhiata a uno dei MOOCs che abbiamo identificato insieme o comunque che si potrebbero guardare. Ecco, anche in quel caso la maggior parte di questi MOOC, cioè tutti praticamente, fanno uso di informazioni tramite videoregistrazioni, certo brevi, non come un tempo. Ah, quindi Cosma ci propone questa interpretazione, dice: io uso la stabilità del testo per tornare indietro di segmenti più grandi della frase, perché se non capisco con il testo scritto posso recuperare ciò che ho letto anche abbastanza tempo fa, no? Mentre con altri strumenti è più difficile recuperare l'informazione che è già passata. Non è una questione soltanto di velocità di lettura, perché la velocità di lettura può essere maggiore con il testo scritto che con il testo orale, lo è quasi sempre, no? Quindi è la stabilità del testo, così come di altri strumenti che fanno uso dei testi scritti, è utile per chi deve recuperare delle informazioni, e poi è utile anche per chi invece ha delle buone abilità di lettura e usa il testo cercando delle informazioni specifiche, non essendo obbligato a dover leggere tutto quello che ha, ma cercare, può cercare delle informazioni. Se ha dei difetti è migliorabile? Beh sì, no? Per esempio è possibile inserire degli organizzatori anticipati, come se fossero... Voi li leggete gli abstract di introduzioni? Qualche volta. Ecco, no, perché noi possiamo mettere strumenti nei testi, nelle lezioni, nelle presentazioni con PowerPoint, posso mettere, no? Una serie di organizzatori anticipati, per esempio, che mi dicono prima dell'inizio della lezione, dell'spiegazione, mi spiegano che cosa si dirà, quali sono gli argomenti, qual è la struttura dell'argomento che io sto trattando. Posso poi anche incoraggiare il vostro annotarvi, faccio domande per vedere se avete capito, vi chiedo un'autovalutazione continua. Ricordate, abbiamo fatto quelle domande sul mind wandering, in fondo stavate pensando ad altro un attimo fa, però sappiamo pure che tutti questi aiuti allo studio, aiuti all'elaborazione, spinte all'elaborazione, poi devono essere svolte da qualcuno, no? Non basta che ci siano nel testo. Quindi sappiamo, e sappiamo che non tutti le svolgono, manca il tempo, la motivazione. Siamo buoni lettori, lo sapete, io intanto dico no, non siamo tutti buoni lettori. Ci manca il tempo, no? Io credo che il tempo sia la variabile che più di tutte incide sulla nostra... Perché, cioè, ognuno di noi dovrebbe essere così, sempre non rimanere indietro, no? Non perdere, cioè, chi è che vuole essere un cattivo studente? Nessuno vuole essere un cattivo studente, però bisogna vedere se ci riusciamo, no? Se il tempo, abbiamo il tempo di farlo, se... forse che è così, motivazione a farlo. ci manca con il testo scritto, ma anche con il testo orale, se no nel testo orale è più difficile da dire. Difficile da dire, voi ascoltate. Siamo buoni lettori, leggiamo poco. Lettori forti sono un terzo di quelli deboli, e il debole vuol dire meno di 3 libri l'anno. Molte famiglie non hanno libri a casa. Questo è un fattore così da contrastare nella vostra vita da insegnanti future, no? Bisognerà cercare di farsi, di dare un valore alla lettura e al possesso dei libri. Il possesso anche, no? Perché ci sono persone che a casa non hanno neanche un libro. Quante probabilità ci sono che un ragazzino legga in una casa in cui non ci sono libri? Può leggere, perché magari c'è una biblioteca a scuola, no? Però diciamo che è un po' un handicap che uno si ritrova, no? Vedete? 10% delle persone non ha niente, 15% ha 10 libri. E oltre i 400, vedete che comunque si riduce, no? La percentuale, chi ha 100 libri ne ha un bel po', diciamo, e la percentuale scende. Quindi in Italia, diciamo, non siamo tanto bravi nel dare un valore, no? Perché non c'ho i libri? Perché non li considero oggetti interessanti, di valore. Magari mi compro cosa? Gioco al computer, mi pago, no? Qualcos'altro. Recentemente si è anche ridotto il numero di libri letti dagli adolescenti, che invece prima erano sembra strano, ma i ragazzini e gli adolescenti sono la categoria che legge più libri, leggeva più libri, anche quella sta cominciando a scendere. Ci sono troppi fattori concorrenti, anche tutte le cose che si possono vedere in televisione, no? Sono un concorrenti rispetto alla lettura dei libri, ci sono più cose, quindi più concorrenti. E abbiamo già visto, vi ricordate, no? Questa lettura ad F che tante volte mettiamo in atto, e siamo buoni lettori perché non siamo tanto buoni lettori perché non siamo tanto attenti. Se io vi dico quanti animali Mosè ha portato sull'arca, voi cosa mi rispondete?
Due per specie,
bravo, ma non era Mosè. Ok, un esempio perfetto, no? Che ci dice che spesso noi mettiamo in atto quella che si chiama economia cognitiva, facciamo un processamento dell'informazione, ma solo un pochino, no? Non è che esaminiamo attentamente tutte le componenti, ci accontentiamo, insomma, capire. E quindi io non ho, e questo per me è un piccolo testo sperimentale, è fantastico. Non ho mai trovato nessuno che rispondesse Noè, ok? Tutti hanno sempre detto due, punto. Come succede con questo testo sperimentale, succede naturalmente spesso, non sempre, non con tutti, no? Però può succedere che un tipo di elaborazione così un po' superficiale, ci basta per lì, ma che non è approfondita, la si metta in atto anche con testi quotidiani, no? Con testi e materiali, poi non solo testi, no? Può succedere con le formazioni visive, no? Cioè che noi svolgiamo una elaborazione così, soltanto degli aspetti che ci sembrano importanti e necessari. Sappiamo, no, abbiamo già parlato di come si vorrebbero le notizie, sappiamo che a volte è possibile che durante così, lo studio, la lettura, l'acquisizione di informazioni ci sia una forma di multitasking. Analfabetismo funzionale sempre più ricorrenti ed ecco dove volevo arrivare a questa pagina, a questo frame che pone un problema, cioè allora, se non siamo buoni lettori, se non siamo tanto attenti, se abbiamo dei problemi di comprensione, come si fa a migliorare questa situazione e a far sì che ci possa essere invece un'elaborazione profonda. Allora, vi vedete, ho fatto questa rappresentazione per cercare di mettere a confronto due condizioni, due campi di ricerca. Però ho intrappolato una mosca. Invece di qua ho inserito la posizione opposta. Un po' difficile, il lettore invece va accompagnato e incoraggiato dandogli del materiale di facile accesso. Questo articolo qui di Gauman e collaboratori su Cognition pubblica questo articolo che segue un filone di ricerca, non è, però insomma diciamo viene particolarmente citato, è un articolo insomma provocatorio anche in un certo senso, e fa una cosa interessante. Allora, loro scrivono questo articolo che si intitola, che mette a confronto, insomma che studia l'effetto della disfluenza. Loro dicono no, no, allora noi bisogna trovare il modo per stimolare la comprensione, l'elaborazione e la comprensione. Come fanno? Loro dicono quello che io ho già detto, la lettura facile spesso non è seguita da un buon ricordo, perché abbiamo un'illusione di capire e di sapere. Invece, però, la scarsa fluidità della lettura, disfluenza, causata da caratteri poco leggibili, per esempio, loro mettono a confronto Comic e Arial, 12 punti e 16 punti, quindi piccolo o grande. Quindi la scarsa fluidità della lettura potrebbe essere un aiuto, un suggerimento generico però efficace, che c'è qualcosa, cioè che non va bene, c'è qualcosa che non va. Allora il lettore potrebbe ottenere una stima delle conoscenze più realistiche rispetto alla situazione in cui invece legge fluidamente e facilmente. Allora, l'affluenza e disfluenza in questo caso, in questa ricerca, fluenza è collegata con la confidenza di sapere e la disfluenza con una elaborazione più attenta e profonda. Questa è la loro ipotesi di lavoro, di ricerca, quella che vogliono mettere a confronto nella loro ricerca. Segnalano che questa loro manipolazione del materiale non va a colpire il contenuto, non è che rende più difficile il contenuto, ma solo una caratteristica molto superficiale, perciò loro dicono non ha altro effetto, non dovrebbe avere altro effetto che uno spingere il lettore a stare più attento, mettendolo su chi vive rispetto alla possibilità di non stare comprendendo bene. Non so, sarà successo un po' a tutti, no? Che ne so, facciamo delle fotocopie un po'. Si fanno ancora le fotocopie? Proprio un pochino mossine, no? Pure a volte non so se vi è successo mai che fate le fotocopie un po' velocemente e poi vi accorgete che manca una striscina, che è una sillaba mangiata, e quindi poi va ricostruito, cioè uno deve stare un po' lì attento. Un po' attento per metterci un po' più di fatica, per più nel decifrare, nel decodificare, no? Quello che c'è. Ipotesi, la disfluenza migliora la ritenzione perché riduce la confidenza di sapere e aumenta l'attenzione verso il materiale. Questo è anche il concetto interessante, no? Confidenza di sapere. Confidenza di sapere è solo di dire. Studio, leggo qualcosa e poi alla fine mi chiedo quanto l'ascolto è il leggere l'informazione che dovrebbe secondo loro migliorare la confidenza di sapere. Qual è il metodo? È un po' particolare. Allora, loro fanno due studi. Il primo cosa prende? Prende 28 partecipanti, quindi non sono 28, della Università di Princeton, li pagano anche, e poco, $12, insomma. Persone dai 18 ai 40 anni, cosa gli dicono di fare? Ecco, questo qui è il materiale, ok? Lo vedete, quello in alto è, mi sembra, comic grigetto, quindi il font è grigetto ed è più piccolo ed è anche di un tipo meno leggibile forse di altri, ok? Quindi è comic grigetto, è piccolino, 12, invece quest'altro elemento è, vediamo, Arial 16 Black, ok? Quindi sono di diversa leggibilità. Allora, loro cosa fanno questi ricercatori? Chiedono a questi ragazzi di studiare, leggere la descrizione di tre specie di alieni, come se fosse un compito di biologia, con le caratteristiche degli alieni, no? Perché gli alieni? Perché nessuno li conosce, quindi sono tutti, hanno tutti la stessa conoscenza precedente. Allora, cosa fanno? Gli raccontano quindi di queste caratteristiche di questi alieni e gli danno pochissimo tempo per farlo questo compito, 90 secondi. Poi li distraggono un po', che fanno parte degli altri compiti, e poi gli chiedono, gli fanno delle domande sulle caratteristiche che hanno descrittiva, come per esempio, vedete, il pangerish è alto 10 piedi, mangia roba verde, vegetali con le foglie grandi, e ha occhi blu. I dorgretti è alto 2 piedi, mangia, pesa di fiori e polline e ha occhi marroni. Okay, quindi si leggono queste caratteristiche degli alieni cercando di memorizzarle, poi basta, gli porgono via questa informazione. Alcuni lo ricevono con la condizione di istruente, quello col comic, e gli altri invece vedono e lo leggono con l'Arial. Ecco, esperimento piccolino, no? Un po' particolare, anche non è proprio un esperimento che uno dovrebbe farsi, però sì. Allora cosa trovano? Trovano che nella condizione fluente hanno risposto bene al 72% delle domande. Nella condizione disfluente, nell'86%, quindi di più, ok? E questa differenza è anche statisticamente significativa. Non c'è differenza poi tra i vari tipi di testo disfluente che hanno usato, cioè che fosse comic o qualcosa di diverso, non ha fatto differenza. Solo appunto la differenza tra condizione fluente e disfluente. Incoraggiante, questo è un po' lungo, ve lo riassumo a voce. Incoraggiante, ma si dicono, meno male, forse non è proprio generalizzabile una situazione di classe, no? Perché di solito si studia non per rispondere dopo 15 minuti, ma a distanza di tempo, e poi anche il tipo di materiale sarà diverso, e poi quello che secondo me è particolarmente interessante da considerare in questo caso, il fatto cioè che Diciamo che c'è una categoria di studenti che sono meno motivati, possono essere facilmente frustrati da una situazione difficile come questa. Quindi, l'esperimento l'ho fatto con studenti di Princeton pagati, che quindi hanno una motivazione per un compito che dura 20 minuti, ok? Cioè li pago per 90 secondi di memorizzazione e poi per una riesposizione successiva molto veloce. Con i ragazzi nelle nostre classi, quelli un po' più annoiati, meno noiosi, quelli che facilmente si sentono avviliti, frustrati, ansiosi in una situazione di test, quelli lì, se io gli do del materiale di più difficile lettura, la elaboreranno effettivamente con più sforzo o magari invece rinunceranno, no? E si accontenteranno così un po' di una lettura più superficiale. Allora, ecco che secondo me l'aspetto critico di questa ricerca è questo, no? Cioè, loro lo prendono in considerazione, però poi dopo non riescono a risolvere questa prendere, insomma, analizzare più bene questo aspetto, no? Questa barriera motivazionale. La motivazione con certi ragazzi, no? Con quelli che magari hanno più difficoltà, viene meno, si induce. Infatti anche loro stessi dicono che c'è un'evidenza ampia che la distruenza tipicamente porta a un gradimento in gruppo. Sono meno contento, meno partecipativo, no? Quindi ho una difficoltà di questo tipo. Allora loro fanno un secondo studio in classe, però insomma diciamo anche lì, sì, secondo loro funziona, ecco, funziona in classe, appunto, vi do le fotocopie, fate un po' meno bene, faccio i PowerPoint e si leggono meno bene, no? E alla fine, in media, va bene. Giusto calcolare come va in media, no? Ma e quelli che non andavano tanto bene, dove sono andati? Sappiamo? È possibile, perché voi sapete la media, no? Cos'è? Cioè un valore centrale che a volte è rappresentativo, a volte no. Cioè io posso avere media 5 in due classi diverse, ma in una classe c'hanno tutti voti vicini, no? Quindi dico 5, ok. Nell'altra ce ne ho magari metà che hanno 10 e gli altri che hanno 1 o 0, no? Quindi dire che la media è 5 non significa niente in quella serie. Quindi trovare poi delle differenze significative dal punto di vista statistico non sempre è così significativo rispetto a quello che ho ottenuto veramente. Insomma, diciamo che questa ricerca, che pure segue un filone importante, insomma si ricerca molto questo aspetto della disfluenza, no? Però insomma non è precisamente quella che io sosterrei in generale. E quindi vi dico ancora due parole su quest'altra punto di vista, quest'altra ricerca e quest'altro punto di vista, no? Quindi vi dicevo, ci sono quelli che dicono diamo i testi più difficili, così saranno più attenti, impareranno di più. E poi ci sono quelli che invece dicono, beh no, un momento, bisogna però considerare, le persone con più difficoltà, eccetera. Per esempio, i lettori con dislessia, sempre più frequenti anche fino all'università. Nelle scuole medie, insomma, magari un tempo abbandonavano più facilmente, ma poi l'abbandono c'è anche, non è che è sparito, risolto, eccetera. Però diciamo che si sta sempre un po' più attenti si dà un peso e una facilità, insomma si cerca di facilitare la vita a chi ha problemi di dislessia. Sapete cos'è la dislessia? Sì? Abbastanza? C'è bisogno di una definizione veloce oppure lo sapete? Beh, allora, la dislessia, questo articolo che contrappongo all'articolo di Deumann, cosa fa? Fa una ricerca per vedere come si possono mettere insieme le linee guida per l'accessibilità alle informazioni proprio per i lettori con dislessia. Un gruppo di ricerca spagnolo, c'è questa Rello che ha fatto varie ricerche su temi simili, è una ricercatrice, lei stessa è dislessica, no? E quindi particolarmente motivata, insomma, a lavorare su queste tematiche. Allora, che cosa studia la Rello? Dunque, intanto lavora in questo gruppo che si occupa di accessibilità. Che cos'è l'accessibilità? Vediamo se l'ho scritto. Non l'ho scritto. Vabbè, lo dico. Come dice la parola stessa, accessibile è lo strumento, il sito web, il materiale informativo che può essere fruito senza sforzo da persone con ogni tipo di caratteristica. È accessibile questa stanza? Abbastanza, no? Non tanto, per esempio, nelle seggiole, perché è chiaro che se c'è una persona con difficoltà di movimento non si siede lì. Però ha porte grandi che consentono l'uscita, no? Cioè diciamo che le tematiche dell'usabilità riguardano aspetti architettonici, di forniture, però riguardano anche l'accessibilità all'informazione, quindi può essere, probabilmente questo PowerPoint non è accessibile, nel senso che una persona ipovedente non lo leggerebbe, non facilmente, perché poi col mio sintetizzatore, io che sono vedente, ho strumenti con i quali processo le informazioni dell'altro, però non è tanto previsto, non c'è un lettore online, quindi non è particolarmente accessibile. Allora, questo gruppo di ricerca, di Rello e i suoi collaboratori, verifica l'efficacia di una serie di manipolazioni del testo che dovrebbero facilitare l'accesso alle informazioni sul web da parte dei lettori dislessici. Cosa fanno? Cambiano la grandezza, la chiarezza dei caratteri e poi il contrasto tra caratteri e sfondo, l'interlinea, cioè fanno tutto un lavoro sistematico per cercare di capire quali caratteristiche dovrebbe avere un testo ben leggibile e accessibile. Loro ritengono che le linee guida, queste linee guida che loro stanno elaborando, potrebbero migliorare l'accesso di tutti i lettori, non soltanto delle persone dislessiche, quindi lavorano con persone dislessiche, ma secondo loro dovrebbe facilitare tutti. Ora questo va verificato, va studiato, no? Però insomma è la loro ipotesi. Dai loro esperimenti risulta che i tempi di lettura si riducono quando il testo è presentato con particolari formati, che non tutti sono proprio identificabili in modo intuitivo. Quindi cos'è la dislessia? Abbiamo detto che lo sappiamo, sapete, ma siccome non so frenarmi, ve lo dico lo stesso, che hanno difficoltà ad associare il suono e il grafema, no? Quindi possono fare degli errori, hanno una lettura un po' più lenta, anche quando, diciamo, uno dopo tanti anni di scuola ha imparato come gestirsi, ha le sue strategie, no? Pure sempre rimane un po' più lento nella lettura, anche se la correttezza migliora fino praticamente a sparire il problema di correttezza. Ora, una delle problematiche, però insomma, è chiaro che la dissessia comunque, no? È un po' un handicap nel senso che fa fare un po' più fatica rispetto a chi invece impara a leggere con facilità. Qui prendono un campione di lettori dislessici e un gruppo di controllo. Buon livello scolare, lettori, no? Sono grandi, quindi sono comunque buoni lettori, no? Però alcuni di questi soggetti hanno problemi nella decifrazione. Allora, cosa fanno? Ecco, no? Mentre prima avevamo comic 12, grigio, eccetera, adesso loro utilizzano un testo con carattere Arial di varia grandezza. Vedete, una grandezza tanta, no? Fino a 26, con una diversa chiarezza, cioè sono di un grigio più o meno chiaro. Lo sfondo anche a vari colori, per cui può essere in una scala di grigi più o meno chiari, e anche vengono proposte delle combinazioni di colori, non so, scrivo un giallo sul marrone, il rosso sul viola, crema sul nero, eccetera. E ultima cosa, viene aumentata la spaziatura tra caratteri. L'interlinea, lo spazio tra i paragrafi e la grandezza della colonna. Avete delle ipotesi, secondo voi? Quanto deve essere grande? Grande o piccolo, ora senza dire 26 o 24, ma com'è il carattere che uno preferisce e con il quale legge più velocemente? Quello grande, 26. E come, non so, ecco, vediamo, come colori, cosa pensate? Se sia più leggibile, come si dovrebbe scrivere? A voi come vi piace? Quando guardate un PowerPoint, come vi piace? Nero su bianco, su grigio su crema, giallo su blu.
Spero sia ben contrastato.
Sì, qual è ben contrastato?
Bianco-nero.
Bianco-nero.
Cioè mettere rosso su... Cioè si deve vedere,
no? Certe cose noi non le vediamo, quindi certi contrasti non li percepiamo bene. Allora, loro poi vedono, dunque, intanto glielo fanno vedere su schermo, gli fanno il solito eye tracking e anche un'intervista sulle preferenze. Cosa ti piace, cosa preferisci? Ora chiudiamo, guardiamo giusto questi risultati, chiudiamo. E quindi guardano cosa garantisce una lettura veloce, perché come vi dicevo sono un po' più lenti e piacevole. Allora, vediamo i risultati. Ecco. Uno, tempi di lettura più lunghi, comunque, per il gruppo di lettori dislessici. Però corretto, ok? Perché chi l'ha detto che il fine della lettura deve essere una lettura quasi veloce anche, no? La lettura più rapida, con quali tipi di materiali? Con un carattere grande, 26. Un'interlinea anche un po' più grande, quindi lo spazio tra una riga e quello successivo un po' più grande di quello a cui siamo abituati. Spazio tra i paragrafi, ancora più grande. font e sfondo, grigio e non puro nero o puro bianco, perché può sfarfallare, diciamo. Coppia di colore crema e nero, crema, grigio, un grigio un po' sporco, no? Cioè qualcosa che non brilli particolarmente, è una colonna di 88 carati, che non avrei detto assolutamente. Quindi, che dire, cosa aggiungere? Beh, un commento forse su questi aspetti di non la grandezza, l'interlinea e lo spazio tra i paragrafi, cioè serve, al di là della grandezza di tutto, che i caratteri non siano troppo affastellati, perché la persona che si sia può avere un problema dal sovraffollamento delle lettere. Allora, un diradamento delle lettere, degli spazi, no? Può migliorare la lettura e non dare questa impressione di sovraffollamento fra le parole. Faccio osservare ancora una cosa, che nella ricerca di Rello le variabili sotto esame sono la velocità, quanto leggo veloce, e l'accuratezza, quanti sbagli faccio. Quindi non posso mettere direttamente a confronto questa ricerca con quella di Delman, che studiava invece la memoria. Non è proprio ovviamente non è la stessa cosa, quindi non posso dire che un risultato contraddice o sostiene nell'altro. Diciamo che vanno un po' nella stessa direzione? Beh, insomma, relativamente, perché quelli mi dicono, beh, facciamogli il testo più difficile, che si legge peggio. E qui mi dicono, oh, facciamogli un testo che invece è chiaro, non si sovrappone le lettere, eccetera. Chiaro che le variabili sono diverse, no? Però anche sono diverse, vanno un po' in direzioni anche diverse. Dunque... fanno queste linee guida con colori, percentuali, eccetera. Hanno anche un esempio, vedete, loro hanno questo Accessible News Dyslexia, che è un programma che consente di trasformare una pagina web nel modo in cui coerente con queste linee guida che ci hanno dato. Quindi uno mette dentro il link e viene trasformata la pagina, come è di solito, in una versione che invece è più congruente con le linee guida. Quindi vedete, più grande, più con un contrasto font-sfondo che sono più leggibili. Allora, questa è la Luz Rello, se avete la curiosità la trovate su YouTube, e ci racconta la sua storia, il modo in cui ha scelto gli argomenti di cui occuparsi. E concluderei dicendo questo, che questa ricerca, cioè Nielsen, che ogni tanto noi vediamo, è un esperto di usabilità, di accessibilità, studia la validità dei siti web, quanto sono leggibili, quanto sono accessibili, e dice, ci fa notare che gli utenti con una bassa literacy hanno un modo di leggere diverso dalle persone con una literacy alta. non riescono a trovare punti specifici, no? Sono un po' costretti a guardare un po' tutto e magari perdono degli elementi della pagina. Lo sappiamo da tempo, come questi utenti leggono sul web, ci sono delle differenze? Ecco, si potrebbe dire che il comportamento di lettura è molto diverso tra queste due caratteristiche, tra questi due gruppi di persone. E allora si può dire, la conclusione che ne trarrei è questa, si può dire che c'è un unico modo buono di presentare le informazioni quando abbiamo poi di fronte dei gruppi diversi, no? In chi ha una literacy bassa dopo che è uscito da scuola, ma anche nei ragazzi che ci troviamo di fronte. Sarà difficile, no? Cioè bisognerebbe trovare il modo di stimolare sia i buoni lettori che i cattivi lettori. Chissà se si può fare un po' così alla cieca, dando semplicemente delle fotocopie un po' più degradate. Probabilmente è troppo semplice come soluzione. Ah, vabbè, faccio vedere questa, ve l'ho già fatta vedere questa foto. Volevo dire, questo vabbè, l'ho trovato, la descrizione di una sala di un museo mi sembrava significativa per dare così questo commento, cioè che non importa essere così disabili, avere dei problemi di vista per sentirsi disabili a volte rispetto a certi documenti che ci vengono dati. E non credo, ecco, che una presentazione di questo tipo stimoli nei visitatori del museo un'attenzione particolare rispetto magari alla scelta di poche informazioni da presentare. Ok, basta.